Astronauticast. Benvenuti amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, anche questa sera con il vostro podcast di astronautica preferito, Astronauticast. Oggi è giovedì 11 febbraio 2016, sono le 21:34 e registriamo la 15ª puntata della 9ª stagione della nostra trasmissione sulle frequenze virtuali del web. E con me questa sera abbiamo lo schieramento quasi completo di tutti i co-host, sicuramente ci sono tutti i preferiti del pubblico. Partiamo questa sera, la precedenza la diamo alle signore. Andiamo con Veronica da Verona.
Ciao a tutti, buona serata, sono Veronica da Verona.
Non ho detto che sono Marco Zambianchi da Darmstadt, però faccio in tempo a passare subito la parola a Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati e risentiti no, perché noi non vi sentiamo in questa nuova puntata del nostro podcast.
Ci siamo, almeno me li sono persi io una parte dei saluti di Ricky, come ti capisco, ogni tanto inghiottito dai ritardi della DSL. Dulcis in fundo questa sera il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Vi ricordo che Astronauticast, a cui vi diamo il benvenuto, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus, oppure menzionate il nostro account Astronauticast su Twitter. E visto che abbiamo completato il nostro giro di saluti, vogliamo anche dare un teaser per uno dei prossimi episodi. C'è qualcuno di noi che sta per partire per una missione segreta, vero Veronica?
Sì, vado a Roma martedì. Vado a Roma, c'è una conferenza stampa.
Ah, e... basta, non dire nient'altro, è segreto.
Il nostro agente 3210 in partenza per una missione segretissima.
Insomma, dobbiamo un attimo anche un po' incuriosire i nostri ascoltatori, i nostri...
Altrimenti non sarebbe un teaser.
E il nostro pubblico che ci segue nelle nostre varie emanazioni social. Quindi prossima settimana state con le antenne ben drizzate.
Diciamo che c'era una piglia dei nostri ascoltatori dicendo che ne abbiamo fatto cenno anche nello scorso episodio, quindi se devi riascoltare la scorsa settimana potresti avere qualche indizio. E poi ragazzi, com'è stata la vostra settimana astronautica? Io vi posso dire che è stato molto interessante seguire alcune discussioni sul nostro forum che hanno acceso un po' il dibattito, soprattutto intorno a qualche argomento, direi al calor bianco per non dire al calor nucleare.
Io sono depressa perché c'è Elon Musk che mi sta deludendo.
Avremo occasione di parlarne.
Ricky, qualche nuovo scatto fotografico in arrivo dalla stazione?
Molti scatti notturni, c'è stato chiaramente il Super Bowl negli Stati Uniti, quindi hanno questo weekend hanno fatto focus sullo stadio del Super Bowl e time lapse un po' siamo latitanti, nel senso che non c'è nulla di eclatante in arrivo, qualcosina sì, ma niente di spettacolare, diciamo. Comunque sono sempre il vostro occhio sulla galleria fotografica degli scatti che ci provengono dalla stazione spaziale orbitante, che trovate diciamo in primis nel nostro canale YouTube Astronauticast, oppure ho anche un account Flickr dove pubblico alcune foto contrastate, messe un attimo a posto con i livelli e coi colori per renderle un po' più accattivanti da vedere.
Benissimo, ottimo, hai fatto bene a ricordarlo Riccardo, perché sono partito in quarta e non mi sono neanche presentato e ogni tanto di briciola lungo il cammino. Grazie a voi amici co-host per raccogliere i cocci dei vasi che rompo. No, è stato un po' un inizio diverso, perché pensavo da un po' che sarebbe bello aprire le nostre puntate così in via sperimentale, raccontando un po' la nostra settimana astronautica, anche semplicemente raccontandoci come sono andati gli ultimi giorni e cosa è successo di nuovo. nuovo di spiccio, no? non vere e proprie news. Altro me ne sono scelta una, e così rompiamo il ghiaccio con l'inizio ufficiale delle notizie che ci arrivano dal cosmo. Me ne sono scelta una poco fa, che è stata pubblicata proprio un paio d'ore fa da Alberto Zampieron sul nostro portale Astronauti News, che in un certo senso, come accennava anche Veronica, non arriva completamente inaspettata, anche se rimane sicuramente una sorpresa poco piacevole. Infatti l'azienda di telecomunicazioni Viasat ha annullato il suo contratto con Space proprio lo scorso episodio, accennando al fatto che questa compagnia aveva prenotato uno dei prossimi viaggi con Falcon Heavy, l'esemplare di, diciamo, in grado di portare più peso in orbita prodotto dall'azienda di Elon Musk. E avevamo fatto cenno nello scorso episodio, sicuramente lo ricorderete, alle difficoltà, alle voci, ai mal di pancia, se così li vogliamo chiamare, che serpeggiavano nell'ambito dell'industria aerospaziale, quantomeno nel lato clienti di questa industria, perché SpaceX, nonostante i brillantissimi risultati ottenuti sul campo ingegneristico, continua ad accumulare dei ritardi. Questi ritardi hanno portato chiaramente alla cancellazione di questo contratto. Diciamo che tutte le aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni naturalmente contano sull'utilizzo più rapido possibile delle loro risorse, quindi che i satelliti che vengono lanciati siano poi in grado di iniziare a fare telecomunicazioni, trasmissioni e ricezione dati. E questo non può succedere se il satellite rimane a terra, ed è per questo che sicuramente Viasat si è avvalsa della possibilità di rescindere il contratto, che è passato ad Arianespace. Tra l'altro anche qui questa vicenda commentata da Alberto ci offre non solo l'opportunità di ribadire che quello che è stato detto mille volte, cioè che al di là dell'immagine estremamente vincente data da Elon Musk per il suo profilo un po' da Tony Stark della California, purtroppo serve lanciare i satelliti per i clienti che pagano aspettandosi determinate prestazioni, e a volte anche le clausole che sicuramente ci sono in questi contratti di cancellazione o di compensazione in caso di ritardi non bastano a trattenere il cliente. È stato questo il caso di Viasat, ma l'altro dettaglio che ha attirato la mia attenzione è stato il commento che faceva proprio il rappresentante di Viasat, che ha dichiarato che passare ad Arianespace è stato sicuramente un aumento dei costi da un punto di vista del puro costo di lancio, dal prezzo di lancio, ma che la corrispondente diminuzione dell'assicurazione è stata importante, e per cui alla fine queste due voci, assicurazione e costo di lancio, si sono compensate e la differenza tra lanciare con Arianespace è diventata irrisoria. Questo è un virgolettato,
Marco,
irrisoria.
Volevo solo... Dimmi. Spiegare un dettaglio che mi sembra interessante a proposito di quello che hai detto, cioè che la differenza dei costi assicurativi è dovuta al fatto che mentre l'Ariane 5 è un vettore ormai consolidato e considerato affidabile, quindi con costi di assicurazione bassi, il Falcon 9 Heavy sarebbe un vettore completamente nuovo con affidabilità ancora da dimostrare, quindi costi di assicurazione comprensibilmente più alti.
Esatto, bravo Paolo, grazie di questa precisazione. Tra l'altro, altro aspetto che fa un po' riflettere è proprio la dichiarazione del CEO, del CEO di Viasat, Mark Zuckerberg, che ha dichiarato che hanno preferito una data di nel 2017, quindi tra un anno, lancio incerta anche se antecedente al 2017. Quindi è probabile che SpaceX abbia promesso un lancio entro quest'anno, ma che di fatto questa azienda non si fida, vista un po' il trend. Ora chiudo qui la notizia, perché mi sembra un po' di sparare sulla Croce Rossa, però vorrei ribadire ai nostri ascoltatori che, come già abbiamo ribadito sul forum, sia io che Alberto abbiamo un po' questa antipatia di voler rinnestare nel fango di SpaceX, proprio perché la loro bravura nelle pubbliche relazioni fa spesso diventare miopi rispetto a quella che è la realtà, che è una startup che probabilmente utilizza molti dei suoi lanci, ha utilizzato molti dei suoi lanci per farne anche un lancio di ricerca e sviluppo, e chiaramente quando poi si mettono mani alle configurazioni che non sono mai stabili si rischia di creare degli incidenti e di scontentare i clienti. Speriamo che sia un caso isolato, spero per SpaceX che si mettono un po' pochino più in riga con ogni lancio, magari offrendo 3, 4, 5 lanci consecutivi con una certa costanza, con una certa affidabilità per riportare i clienti, perché se SpaceX va male a noi non fa affatto piacere, anzi tifiamo perché maturino non solo come tecnologia ma anche come atteggiamento commerciale.
Guardate solo Veronica quanto è triste per questa cosa e... noi non dobbiamo essere
perché
così tristi.
Sappiamo che ha investito personalmente in SpaceX, magari non delle altre cose.
Mi stanno deludendo veramente. Vabbè dai, speriamo per quest'estate che si ripiglino perché abbiamo dei progetti.
Esatto, esatto, la scadenza, dillo a Elon. Elon, entro l'estate ho bisogno che faccia successo, altrimenti...
Perché c'è un altro progetto segreto.
È tutto un cantiere di idee questa donna.
Eh sì, l'abbiamo detto la scorsa volta e tra l'altro tra poco fa Luigi ha confermato che non riuscirà a unirsi alla diretta purtroppo e niente, per cui saremo solo noi a Cantodio. Un'altra delle notizie che è arrivata in settimana e su cui il nostro ottimo articolista Paolo Baldo ha prepamente dettagliato è purtroppo un'altra morte di uno dei camminatori lunari o comunque dei personaggi che hanno fatto parte della mitica spedizione Apollo verso la Luna. Ce ne parla Paolo Moroso.
Il 4 febbraio 2016 è mancato all'età di 85 anni l'astronauta lunare Apollo Edgar Mitchell, che esattamente, quasi esattamente 45 anni prima, 45 anni e un giorno prima, il 5 febbraio del 1971, era diventato il sesto uomo a mettere piede sulla Luna, atterrando sulla Luna con il modulo lunare Antares della missione Apollo 14, atterrando sulla Luna nella regione di Fra Mauro. Edgar Mitchell era entrato come astronauta della NASA, era stato selezionato nel 1966. Era un ufficiale di marina e era entrato nella quinta classe, nel quinto gruppo di astronauti selezionati dalla NASA nel 1966. Aveva iniziato con i consueti incarichi assegnati agli astronauti a quei tempi ed era stato nell'equipaggio di backup della missione Apollo 10, avendo partecipato anche come astronauta di supporto nell'equipaggio di supporto della missione precedente, la missione Apollo 9 in orbita terrestre. La sua opportunità, quella che divenne poi la sua unica missione spaziale, venne appunto con Apollo 14. Una missione importante sia dal punto di vista ingegneristico che scientifico. Dal punto di vista ingegneristico perché si trattò della missione di ritorno al volo della NASA dopo l'incidente dell'anno prima di Apollo 13. È importante dal punto di vista scientifico perché la zona scelta, l'altopiano di Fra Mauro, una zona della Luna diversa dai mari, dalle zone pianeggianti dei mari visitate nelle missioni precedenti, era molto importante dal punto di vista scientifico perché avrebbe dato la possibilità di prelevare campioni, quindi di studiare rocce, un ambiente geologico più simile a quello degli altopiani lunari che a quelli dei mari esplorati fino a quel momento. In questa missione vennero stabiliti anche dei record per quell'epoca, vennero raccolti circa 45 kg di campioni lunari. E gli astronauti stabilirono anche un record, il comandante di Apollo 14, Alan Shepard, e lo stesso Mitchell, stabilirono un record di distanza percorsa a piedi sulla Luna di circa 3 km e 300 metri, perché Apollo 14 fu l'ultima missione in cui gli astronauti si spostarono a piedi nel corso di due attività extraveicolari, di due passeggiate spaziali sulla superficie della Luna. Dalla missione successiva in poi, quindi Apollo 15, gli astronauti invece percorsero le distanze maggiori a bordo del Lunar Rover, l'automobile lunare. E in questa lunga camminata, in queste lunghe camminate lunari, gli astronauti di Apollo 14, tra cui Mitchell, quindi Shepard e Mitchell, cercarono anche di visitare il sito più importante dal punto di vista scientifico della missione, cioè un cratere chiamato Cone Crater. Avrebbero dovuto raggiungere il bordo di questo cratere per prelevare dei campioni, ma per difficoltà di orientamento non riuscirono ad accorgersi, come fu stabilito anche dalle analisi successive confermato da immagini recenti dell'orbita lunare, riuscirono ad arrivare soltanto a una trentina di metri dal bordo del cratere senza rendersi conto di essere lì. Venne deciso anche poi con il controllo missione di tornare indietro, non avendo trovato dalla superficie questo cratere, perché le riserve di ossigeno iniziavano a scarseggiare. Quindi l'obiettivo scientifico fu raggiunto soltanto parzialmente. Dopo il ritorno a terra dalla missione Apollo 14, Mitchell partecipò anche come membro dell'equipaggio nell'equipaggio di backup di Apollo 16, sempre con il ruolo di pilota del modulo lunare che aveva tenuto come backup di Apollo 10 durante la missione Apollo 14 e poi appunto anche come backup di Apollo 16. Mitchell lasciò la NASA nel 1972, fondando anche un istituto di ricerca in cui iniziò ad occuparsi anche di alcuni temi che gli stavano molto a cuore, ma che la comunità scientifica considera controversi, per usare un eufemismo, cioè argomenti pseudoscientifici come le percezioni extrasensoriali, tematiche new age, spirituali, sostenere la presenza di esseri intelligenti, di visitatori intelligenti, che avrebbero spiegato, secondo Mitchell, gli avvistamenti ufologici, insomma una serie di argomenti altamente controversi e considerati pseudoscientifici. E continuò a occuparsi di questi suoi studi per tutto il resto della sua vita. Un aspetto comunque interessante di Mitchell, descritto da tutti come una persona estremamente gentile e disponibile, è che per diversi anni, almeno credo dagli anni 90, non so quando abbia iniziato esattamente, mantenne un suo sito web con un forum di discussione in cui lui stesso prendeva parte e rispondeva alle domande degli utenti, e credo che sia stato l'unico astronauta Apollo ad aver partecipato attivamente a un forum di discussione online. Deve essere stato tra l'altro anche uno dei precursori, uno dei pionieri dell'utilizzo del web per discussioni tecniche, perché, ripeto, ricordo questo forum fin dagli anni 90. E il 5 di febbraio del 2016, come anticipavo, ha concluso la sua avventura umana sulla Terra, quindi è mancato e l'annuncio è stato dato dalla famiglia. Sembra che sia morto nel sonno Edgar Mitchell in questo 5 febbraio del 2016 all'età di 85 anni. Se n'è andato un altro pioniere dell'esplorazione lunare.
Eh sì, Paolo, hai proprio ragione, sono momenti particolari quelli in cui persone che hanno testimoniato una delle imprese più particolari e più straordinarie dell'umanità cominciano a lasciarci, ma facendo i conti quasi tutti gli astronauti delle imprese Apollo, delle spedizioni Apollo, sono nati nella terza decade del secolo scorso, quindi intorno al 1930, e nell'ordine delle cose ci pensavo quando ho letto questa notizia, che mi fa molto specie. Chissà se lo sono mai immaginato questi nostri amici esploratori, che al momento della loro morte nessuno sarebbe ancora tornato sulla Luna dopo le loro pionieristiche imprese. Ma vedremo un po', si sa che no bucks, no buck Rogers, come si dice, ma abbiamo dato un'occhiata anche al bilancio della NASA. Ragazzi, è uscito oggi la proposta presidenziale del bilancio della NASA per il 2017, ne parliamo tra poco. Vediamo un po', qualche numero interessante c'è. Cosa abbiamo ancora sul nostro Trello? Credo che sia arrivato il momento per Riccardo di raccontarci che cosa sta succedendo proprio in casa NASA per quanto riguarda Orion, questa successore dello Space Shuttle nelle capsule con equipaggio.
Sì, il 2 febbraio è arrivato al Kennedy Space Center il vessel di della capsula Orion che sarà utilizzata per la missione Exploration numero 1. Il vessel che cos'è? Non è nient'altro che, non so come possiamo chiamarlo, il chassis, la parte pressurizzata interna di Orion, insomma è la struttura portante che dovrà in primis garantire la pressurizzazione degli astronauti all'interno della capsula stessa. È arrivata appunto al Kennedy Space Center, come ho detto sarà utilizzata per l'Exploration Mission 1 che per il momento è programmata per settembre del 2018, comunque prendete questa data con le molle, ormai l'abbiamo capito. Questa missione che all'inizio prevedeva il volo circumlunare della capsula Orion seguendo una traiettoria di ritorno libero, in realtà è stata upgradata e quindi non tornerà subito Orion, ma effettuerà delle manovre intorno alla Luna proprio per testare le possibilità di manovra di rendezvous della capsula stessa, tant'è che la missione all'inizio che era così programmata per durare una settimana, in teoria adesso dovrebbe durare 3. Comunque se ne riparlerà tra 2 anni. Parliamo in soldoni del vessel, del chassis arrivato al Kennedy Space Center e decollato dagli stabilimenti di Michoud a New Orleans, dove è stata praticamente assemblata, è stata caricata sul Super Guppy. Se avete visto qualche immagine, quell'aereo dalla forma veramente bizzarra con questa pancia gigante che può insomma contenere l'hardware spaziale, insomma l'abbiamo già visto trasportare dei pezzi ad esempio della Stazione Spaziale Internazionale quando era in fase di allestimento, ed ora si trova presso il Kennedy Space Center dove nei prossimi anni sarà testata e chiaramente qui stiamo parlando solamente dello scheletro, verranno installati tutto il resto della componentistica. È interessante parlare di questo chassis, di questo elemento di Orion, perché allo stato attuale è stato semplificato all'osso e le parti di alluminio che lo compongono in realtà adesso sono solo 7, e quindi per unirle sono bastate 7 saldature. Pensate che all'inizio, nei primi progetti della capsula Orion, le saldature erano 33. Per la missione che è stata effettuata nel 2014, la FT1, dove c'è stato il primo volo in orbita di Orion, queste saldature erano scese a 19, successivamente sono scese a 15 ed ora sono addirittura scese a 7, come dicevo. Questa miglioria è dovuta a due concause. La prima, chiaramente, col passare del tempo si migliorano anche le tecniche per saldare questo tipo di i materiali, le conoscenze tecniche per farlo. In più è anche sono anche aumentate le collaborazioni di NASA con altri partner che hanno portato il loro know-how e in particolare le loro conoscenze per quanto riguarda queste saldature per oggetti di alto profilo, e hanno semplificato un sacco questa procedura. È ovvio che se noi diminuiamo le saldature abbiamo una minore probabilità che qualche saldatura non sia adeguata, e quindi anche in fase di controllo si minimizzano estremamente tutti i vari problemi che possono manifestarsi durante appunto l'assemblaggio della capsula stessa. E questi 7 pezzi cosa sono? C'è la parte inferiore della capsula, dove praticamente andrà a appoggiare lo scudo termico. Poi c'è quello che si chiama barrel, che è un pezzo unico, un cerchio, un grosso barile, dove c'è la zona principale dove starà l'equipaggio. Poi c'è la parte superiore al barrel, che è un tronco di cono. Questo tronco di cono è diviso in tre sottoparti. In questo tronco di cono sono presenti le finestre della capsula Orion e anche il portello principale. Sopra ancora c'è quello che si chiama forward bulkhead, che è quello che andrà a chiudere il cono sopra alla capsula vera e propria, e in questa zona verranno alloggiati, vabbè, a parte tantissimi sistemi di avionica, in particolare ci sono i paracadute, è la zona in cui dove sono piegati i paracadute che verranno poi aperti nella fase di rientro, e infine c'è il tunnel, l'ultimo pezzo in alto, che è praticamente il corridoio attraverso il quale gli astronauti potranno trasferirsi dalla capsula Orion all'oggetto alla quale Orion sarà attraccata, vuoi che sia la stazione spaziale o vuoi che sia qualsiasi altro mezzo interplanetario futuro per le missioni che vedrà impegnata Orion. Quindi molto molto interessante dal punto di vista ingegneristico, un po' questa curiosità mi era venuta anche e in base alla domanda che ci avevano fatto la scorsa settimana nel podcast. Io più di tanto non mi posso addentrare perché comunque non sono un ingegnere dei materiali, comunque per quello che riguarda NASA loro tendono molto a, insomma, ad enfatizzare questa semplicità di processo produttivo con pochi pezzi, poche saldature e quindi di fatto minimizzazione degli eventuali problemi che possono insomma colpire la casa.
E credo che questo riduca anche i tempi di costruzione.
Ah, indubbiamente, anche perché se voi andate un po', insomma, a fare qualche caccia, a ricercare qualche video su YouTube, vedete che comunque a New Orleans, a Michoud, le macchine che sono state preparate per saldare questo le Orion sono veramente delle cose avanzatissime e 7 saldature significa veramente risparmiare un sacco di tempo, anche perché se sono 7 saldature molto, molto estese non c'è bisogno di andare a complicarsi la vita magari per saldare piccoli pezzi, è proprio una semplicità, si tratta di semplificare il più possibile il processo produttivo ma allo stesso tempo aumentare e diminuire enormemente il rischio di perdita o di problemi di tenuta al prodotto finale.
Ho anche io qualche piccolo problemino tecnico, non vorrei arrivare al già non ce la posso fare, quindi starò molto attento, ma già il nostro Zencaster mi ha giocato un tiro mancino questa sera. Grazie Riccardo della tua descrizione, è interessante anche ricordare che in tutte le capsule manned con equipaggio umano, anche lo shuttle era così, esistono di fatto due scafi, uno esterno che poi diciamo alloggia anche i compartimenti tecnici dove non c'è bisogno di mantenere la pressurizzazione, quindi possono contenere elementi che funzionano benissimo anche nel vuoto cosmico, mentre l'equipaggio sta in una zona, come dicevi giustamente tu, il cosiddetto pressure vessel, che è a tenuta d'aria ed è fisicamente più interno, quindi è quasi come fosse contenuto nel guscio più esterno. Molto molto interessante, così come interessante, anche questa è una cosa arrivata poco tempo fa, la proposta presidenziale per il budget NASA del 2017. Si tratta di un documento molto vasto che, come dicevo, è appena uscito, non sono riuscito a dare una lettura completa, quindi non riesco a preparare per voi un commento decente, lo faccio per l'episodio prossimo sicuramente, però mi sono fatto un po' di copia e incolla delle varie cifre e così in termini assoluti, per dare un teaser, per dare qualcosa a cui pensare ai nostri ascoltatori, vi posso dire che ne so, il confronto tra la richiesta del presidente Obama per il budget del 2016 confrontata con quella appena uscita. In termini assoluti la richiesta è dell'1,35% più bassa rispetto allo stanziamento del Congresso dello scorso anno. Vi ricordo che il budget NASA funziona che è l'ufficio del presidente che lo propone, ma poi è il Congresso che raffina questa richiesta andando a spostare denaro da una voce all'altra dei vari capitoli che compongono la proposta di bilancio. E in termini assoluti, dicevo, rispetto alla proposta di bilancio del presidente del 2016 abbiamo un aumento del 3%, ma se lo confrontiamo con quanto poi il Congresso ha stanziato, quindi successivamente quello che è stato poi davvero ha dato a NASA in termini di denaro, abbiamo una diminuzione dell'1,35%. Di quanto parliamo? Parliamo comunque di qualcosa come 19 miliardi di dollari. Sono davvero tanti soldi e fortunatamente è così, perché vedo che tra le opzioni, tra le componenti del bilancio che hanno ricevuto addirittura un significativo incremento, abbiamo l'esplorazione planetaria, e questo è qualcosa di interessante su cui andremo a vedere i dettagli. Abbiamo anche un importante aumento del budget sulla voce dell'astrofisica e dell'eliofisica, parliamo di un aumento di circa il 7%. Un decisissimo taglio o comunque una diminuzione importante delle spese per quanto riguarda il programma dell'esplorazione, quindi per SLS, che vede una diminuzione degli stanziamenti del 34%, se verrà applicata così, e l'Orion, di cui ci parlava Riccardo, che vede un taglio dell'11%. E grandi aumenti di stanziamento invece li abbiamo sulla voce aeronautica. Sapete che la NASA non si occupa solo di spedizioni nello spazio, ma si occupa anche della parte di sviluppo dell'aeronautica civile, con programmi di ricerca pura. Ecco, a questa voce di bilancio abbiamo un aumento importante, da 571 milioni di dollari a 790, vuol dire un incremento di quasi il 25%. Come dicevo, un commento più approfondito e magari su voci in particolare di grande interesse per noi, chiamiamo l'esplorazione del cosmo, arriverà nel prossimo episodio. La cosa importante è che in termini assoluti la proposta del presidente Obama per quest'anno, che quindi dovrà ancora superare il vaglio del Congresso, è la più alta mai presentata in assoluto. Ricordo che il taglio non è avvenuto tra le due proposte presidenziali, la diminuzione è avvenuta tra l'attuale proposta presidenziale e la precedente legge di bilancio del Congresso. Quindi il Congresso già lo scorso anno aveva rivisto al rialzo, e non di poco, quasi di un miliardo di dollari il bilancio generale. Chissà che quest'anno non si decida di fare lo stesso e potremmo assistere al bilancio più alto in termini assoluti della NASA dopo le spedizioni Apollo. Incrociamo le dita perché, appunto, insomma, una buona iniezione di denaro fa bene a tutto l'ambiente, movimenta il mercato, ma movimenta anche i programmi di esplorazione spaziale.
Quindi questi sono i dobloni del giovane Bolden.
Eh sì, i dobloni del giovane Bolden, che tra l'altro sarà probabilmente, non lo sappiamo, decideremo poi, il titolo dell'episodio è stato proposto dal nostro regista titolare Michael Sacchi, che questa sera non è con noi, e non lo so, è arrivata una lettera anonima a casa di Veronica.
Mike è ancora scomparso purtroppo, e c'è giunto in una scatola un pezzo del suo dito, quindi siamo molto preoccupati.
Esatto, no, sappiamo perché è arrivata questa busta anonima a casa di Veronica, però dentro c'era questo biglietto che proponeva il titolo dell'episodio per stasera e un pezzetto del suo dito. Allora, abbiamo fatto uno più uno, pensiamo sia lui. Va bene, abbiamo con questo intervento concluso la parte delle news per questa settimana, anche se devo dire, ragazzi, permettetemi un momento di vanità personale, perché ho ricevuto un bellissimo regalo. Domenica scorsa è stato il mio 40° compleanno e il mio amico Kim ha acceso per me una fantastica candelina, perché ha deciso, Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, in mio onore di lanciare un razzo proprio domenica 7 febbraio, portando in orbita un satellite. Abbiamo, a questo proposito, per tutti voi interessati a questa singolare dittatura asiatica, l'articolo su Astronauti News, che analizza un pochino nel dettaglio anche le caratteristiche dell'orbita di questo oggetto. Va bene, è arrivato il momento di ricordare a tutti i nostri ascoltatori perché è importante darci una mano, e quindi lo sapete, siamo nell'angolo della Questua. La farò breve per questo episodio, perché ormai, amici ascoltatori, so che molti di voi skippano completamente, a meno che non siano tra i donatori o gli iscritti a ISA. Ne abbiamo questa settimana, quindi abbiamo qualcuno da ringraziare, ma come dicevo la farò breve.
chi vuole darci una mano a finanziare i miglioramenti tecnici per il podcast, il mantenimento del forum, delle nostre strutture web di Astronauti News, del sito che ospita questo stesso podcast, magari non lo sapete amici ascoltatori, qualcuno di voi magari scarica solo le puntate tramite il feed RSS. Abbiamo un sito dedicato ad Astronauticast, astronauticast.com, e lì sopra potete andare indietro nel tempo fino alla primissima puntata del podcast, episodio 0 della stagione 1, dove ascolterete anche voci che da tempo non frequentano più questo podcast. Ecco, potete, questo sito è finanziato come tutti gli altri dalle donazioni e dalle iscrizioni che riceviamo con l'associazione ISA. Avete quindi vari modi per collaborare, o attraverso una piccola donazione di denaro, una tantum ricorrente, o iscrivendovi all'associazione, oppure semplicemente in maniera del tutto gratuita farci pubblicità sui social network, quindi su Facebook piuttosto che su Google Plus, piuttosto che su Twitter. Adesso abbiamo, grazie sempre a un'idea della buona Veronica, aperto da un paio di settimane l'account Twitter di Astronauticast. Ecco, retweetate, mettete un mi piace o un plus one sulle nostre iniziative, sui nostri articoli, per noi è oro, perché scusa, più si parla di noi. Sì,
colgo, dimmi, l'occasione, visto che hai citato il nuovo account Twitter di cui si occupa Veronica, vorrei ricordare, per chi magari ci ascolta soltanto in podcast, che Veronica fa anche il live tweet dei nostri episodi, cioè di volta in volta racconta in diretta che cosa stiamo dicendo.
Grazie Paolo, sì, è importante, come dicevo, noi scherziamo su questa cosa, ma l'iniezione di idee che ha portato Veronica è sempre benvenuto. E appunto, volete ringraziarla perché è un vulcano inarrestabile? Fermati un po' Veronica, però se voi proprio volete ringraziarla non dovete fare altro che retweetare uno dei suoi live tweet, perché no? Fate finta altrimenti di comprare la vostra rivista preferita, e siamo contentissimi di accettare le vostre donazioni. Potete lasciare un commento sulle nostre pagine di astronauticast.com, oppure una recensione positiva su iTunes se è lì che ci ascoltate. Insomma, sono mille i modi e potete darci davvero una mano senza spendere un soldo. In chiusura della nostra questua, naturalmente, non mi resta che ringraziare le 4 persone che questa settimana hanno deciso di darci una mano rinnovando l'iscrizione all'associazione ISA o iscrivendosi per la prima volta. Dirò semplicemente i nomi di battesimo, per i cognomi vogliamo cercare di rispettare un po' di privacy. Comunque Stefano, AJ, Massimiliano e Alessandro hanno contribuito iscrivendosi all'associazione la scorsa settimana. Benissimo. Ho dimenticato qualcosa, amici? Avete argomenti più convincenti dei miei? Altrimenti so che scalpitate per la prossima rubrica. Allora, se non c'è nulla, direi proprio di lasciare spazio alle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni il tempo, lo scorrere inesorabile del tempo, ha cancellato completamente i ricordi di un intero equipaggio di esploratori lunari. Ne parlavo anche prima, il 5 febbraio 2016 è morto l'astronauta della NASA, l'ex astronauta della NASA Edgar Mitchell, che partecipò alla missione Apollo 14 in qualità di pilota del modulo lunare, quindi ebbe l'occasione di mettere piede sulla Luna e di camminare sulla Luna. E a 44 anni dalla fine dell'esplorazione umana della Luna del programma Apollo, terminata nel 1972, su 12 degli astronauti, degli uomini che posarono il piede sulla Luna e camminarono sul nostro satellite, ne rimangono in vita soltanto 7 dopo la morte di Mitchell. Ricordiamo ancora questi testimoni sopravvissuti, questi astronauti del programma Apollo che hanno potuto non solo calcare il suolo lunare, ma vederlo con i propri occhi, e che in tutti questi decenni, con le loro testimonianze e i loro racconti, hanno contribuito a tenere vivo il ricordo di questa impresa straordinaria di esplorazione, di scienza e di tecnologia. Dell'equipaggio di Apollo 11, tra gli equipaggi dei moduli lunari ci concentriamo soltanto su chi ha camminato sulla Luna, rimane soltanto Buzz Aldrin dopo la morte del suo comandante Neil Armstrong qualche anno fa. Di Apollo 12, la missione successiva, rimane in vita soltanto un altro pilota del modulo lunare come Aldrin, cioè Alan Bean. Il suo comandante, Pete Conrad, era morto diversi anni prima. Dell'equipaggio di Apollo 14, la missione di atterraggio successiva dopo l'incidente di Apollo 13, non rimane in vita più nessuno, non soltanto il suo comandante, il comandante di Apollo 14, Alan Shepard, era morto nel 1998, ma anche il pilota del modulo di comando, Stuart Roosa, era stato il primo a mancare nel 1994. E quindi con la morte di Mitchell di qualche giorno fa, nessuno dei tre uomini di questa missione, di questo equipaggio, è più in vita. E anzi, Apollo 14 è il triste primato di essere la prima missione di esplorazione umana della Luna di cui non rimane in vita nessuno dei partecipanti. L'unico equipaggio non più al completo, non solo non più al completo, ma di cui non rimane nessuno. Di Apollo 15, la missione dopo l'Apollo 14, rimane in vita il comandante Dave Scott, il suo pilota del modulo lunare, Jack Irwin, era morto diversi anni prima. Apollo 16 invece è una delle missioni più fortunate del programma Apollo dal punto di vista dei sopravvissuti e delle testimonianze che portano, perché sono in vita tutti e tre i partecipanti, non solo i due astronauti che sono scesi sulla Luna, il comandante John Young e il pilota del modulo lunare Charlie Duke, ma anche il pilota del modulo di comando Ken Mattingly. Questo è l'unico equipaggio ancora al completo di una missione lunare di atterraggio Apollo. Dell'ultima avventura dell'uomo sulla Luna, Apollo 17, rimangono in vita soltanto i due uomini dell'equipaggio del modulo lunare, il comandante Gene Cernan e il suo pilota del modulo lunare Harrison Schmitt. In questo periodo, in questi anni, si parla molto del ritorno su Marte, c'è molto entusiasmo non soltanto nella NASA, che sebbene con budget, con risorse non ai livelli che servirebbero, cerca comunque di tenere vivo il desiderio di raggiungere il pianeta Marte, di esplorare, di raggiungerlo e di conoscerlo meglio, di far atterrare degli uomini su Marte, ma anche dal punto di vista della cultura popolare, del pubblico che segue queste attività, c'è anche molto entusiasmo, soprattutto dopo l'uscita del romanzo e del film The Martian. Ma nonostante questo interesse, questo entusiasmo, l'esplorazione umana di Marte continua a essere lontana non solo dal punto di vista delle risorse finanziarie per compierla, ma anche dal punto di vista delle tecnologie. Non abbiamo ancora i lanciatori pesanti che servirebbero e non abbiamo ancora diverse delle tecnologie che servirebbero a questi equipaggi per sopravvivere e per rimanere nello spazio su un pianeta come Marte per i lunghi periodi che una missione del genere comporterebbe. Si parla tanto, dicevo, di esplorare Marte e non è chiaro né se né quando ci si potrà tornare. E soprattutto, visto che questi testimoni dell'esplorazione umana di altri corpi celesti diventano sempre meno con l'avanzare inesorabile del tempo, non sappiamo nemmeno se qualcuno di questi pionieri della Luna sarà ancora in vita, se e quando altri uomini cominceranno ad esplorare il pianeta Marte. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, stavamo commentando in redazione che questa puntata la potremmo anche eventualmente intitolare la puntata dell'allegria, perché se torniamo indietro per un attimo e diamo un'occhiata al tenore delle notizie che abbiamo dato, penso che i nostri ascoltatori siano già arrivati al terzo pacco di fazzoletti, perché davvero tra morti, feriti, lanci e dittatori ne abbiamo raccontate di tutti i colori.
Potremmo anche cambiare nome, almeno per questo episodio, alla mia rubrica, chiamarla I necrologi di nonno Apollo.
I necrologi di nonno Apollo. Ma perché abbiamo deciso di usare un titolo specifico all'inizio, che questa volta ce ne stanno uscendo a fiotti di titoli bellissimi? Va bene, allora, torniamo al nostro Trello, che ci aiuta, lo strumento che ci aiuta a tenere d'occhio tutto quello che dovevamo raccontare. È arrivato il momento della nostra Veronica con i suoi spin-off. Veronica, di che cosa ci parli in questo episodio?
Vediamo se riesco a portare un po' di colori e di luce in questa puntata. Parliamo di luce a LED. Nel 2014, sulla stazione spaziale, è stato portato l'esperimento Veggie, che ormai conosciamo ben tutti, grazie anche all'esperimento di Scott Kelly, che è riuscito a far crescere uno, anzi più, fiori di zinnia, e ha fatto delle foto pensando che fosse il primo fiore nato nello spazio. Quando si coltivano le piante, in generale si devono tenere in considerazione vari aspetti, tra cui anche la quantità di luce ricevuta. Ora, la stazione spaziale ci mette un'ora e mezza a compiere l'intero giro del pianeta, perciò ha continuamente 45 minuti di luce e 45 minuti di buio. E questo è un ritmo che le piante, anche gli esseri umani, fanno fatica a non sono abituate a mantenere sulla Terra. Perciò bisogna costruire un sistema di illuminazione apposito per limitare al massimo le eventuali controindicazioni che ci potrebbero essere. Con l'esperimento Veggie si sono provate varie vie. Inizialmente si sono usate delle lampade alogene o lampade con luce ultravioletta, ma erano troppo dispendiosi in termini energetici e comunque poco efficaci. Poi si sono fatti esperimenti quindi con le luci a LED e si è visto che non solo duravano di più e richiedevano meno energia, ma che la frequenza della loro luce poteva essere modulata a seconda del materiale utilizzato per costruirle, e quindi i colori potevano cambiare proprio. Un effetto collaterale di questa ricerca è stato riuscire a provare l'impatto di queste diverse frequenze d'onda della luce sia sull'organismo vegetale che sull'organismo umano, perché comunque sulla stazione spaziale ci sono gli astronauti che le curano queste piante. Questa ricerca è stata fatta a terra dal National Space Biomedical Research Program, che ha voluto preventivamente testare eventuali appunto controindicazioni prima che questo esperimento, prima che queste luci a LED venissero portate sulla stazione spaziale. Ne è risultato che la luce blu riesce a ridurre la produzione di melatonina, che è quell'ormone che ci aiuta a dormire. Quindi luce blu, meno melatonina, meno sensazione di sonnolenza e quindi maggiore attenzione. Sebbene io avessi sempre pensato che invece la luce blu aiuta a rilassarsi e a dormire. Il rosso invece dà all'organismo il messaggio opposto. Infatti a questo proposito esiste anche un'applicazione per smartphone che si chiama Twilight, che nelle ore notturne immette luce rossastra sullo schermo dello smartphone proprio per rilassare la vista e indurre la sonnolenza. Provatela se vi capita, perché effettivamente ha il suo perché. Un'azienda, la Lightning Science, ha pensato bene quindi di sfruttare questi risultati scientifici per costruire delle famiglie di lampade basate proprio su questo concetto e installarle nei locali pubblici. Ad esempio, in alcuni ospedali o spa sono state messe queste luci tendenti al rosso, mentre invece nei luoghi in cui si richiede maggiore attenzione, come nelle biblioteche o negli uffici, sono state installate quelle con le frequenze più vicine al blu. Ma ci sono due famiglie particolari di lampade costruite da questa azienda che sono abbastanza insolite. Una si chiama My Nature Grow e viene messa accanto alle piantagioni che si vogliono trattare, perché il LED non emette calore, quindi queste lampade possono essere messe proprio vicine alle piante. E si può vedere la differenza dell'impatto delle diverse frequenze d'onda. L'altra invece si chiama MyNaturCoastal e secondo me è abbastanza geniale. Allora, la questione è: durante la fine dell'estate, nelle zone costiere dove sono presenti le tartarughe di mare, avviene la schiusa delle uova. Una volta nate, le tartarughine in teoria dovrebbero seguire la luce della luna e dirigersi naturalmente verso il mare. Ma con tutto l'inquinamento luminoso che abbiamo ormai, soprattutto anche nelle zone costiere, quindi zone turistiche, i fotorecettori delle tartarughe si confondono con le luci del paese e degli hotel. E spesso succede che si avvicinino alle strade e alle abitazioni anziché andare verso il bagnasciuga. Quindi con questo sistema, il MyNaturCoastal, installandolo all'interno degli edifici limitrofi, la luce che emette questo sistema è ambrata e non le attira, così loro tornano a seguire la luce della luna e andare verso il mare. A me è piaciuta un sacco questa cosa.
Ma che carine, le tartarughine. Faccio solo una precisazione a quello che hai detto, niente di sconvolgente. La stazione spaziale è vero che orbita ogni 90 minuti e hai detto che c'è una alternanza di giorno e notte di 45. In realtà l'orbita ogni tanto cambia e magari ci sono periodi dell'anno in cui c'è molto più sole e magari zero notte, come ad esempio a fine dicembre o fine giugno. Però questo nulla toglie al fatto che anche proprio per questo è necessario un sistema di regolazione della luce interna, proprio per compensare queste anomalie.
Ma ci sono anche le tartarughe licantrope che urlano alla luna?
Le tartarughe licantrope,
le tartarughe, esatto, altro titolo dell'episodio, ragazzi. A ruota la quantità di titoli che arrivano questa sera. No, è molto bello in effetti, Veronica, quello che hai detto, perché credo fortemente che sia importante comprendere quello che è l'impatto umano sull'ambiente che lo circonda, e se la tecnologia e l'esperienza ci porta a una migliore comprensione del nostro interagire con tutto ciò che sta intorno a noi, è interessante poter vedere per esempio che si possono salvare specie che normalmente purtroppo sono a rischio o che comunque possono cambiare le loro abitudini naturali a causa dell'intervento artificiale dell'uomo nel loro ambiente.
Mi piacerebbe trovare i dati, se ci fossero, se effettivamente questa cosa funziona, perché l'idea è geniale, poi bisogna vedere se messa in pratica.
Quindi, visto che noi registriamo le nostre dirette sempre tardi, luce blu a palla per tenerci svegli.
Possiamo provare per il prossimo episodio, Paolo, perché no? Potrebbe essere uno dei modi con cui spendere le donazioni dei nostri ascoltatori per avere un podcast più brillante. Si comprano luci a LED blu per tutti, obbligatorie, accese durante la diretta, soprattutto quando si imposta Zencaster, questo va a me personalmente. Bene, conclusi gli spin-off dell'Avero, è il momento finale dell'episodio, quello in cui tutti quanti noi redattori cerchiamo di contribuire uno o più link della settimana interessanti per lasciare che voi, amici all'ascolto, possiate tra un episodio e l'altro andare a scartabellare nel web e trovare qualcosa di interessante o da vedere o da ascoltare o da leggere. Vedo qui che abbiamo un paio di entry da parte di Riccardo e uno dalla nostra Veronica, e allora Riccardo, passiamo a te la palla.
Il primo link è un'immagine che riguarda strettamente la news che vi ho dato, è praticamente un'immagine molto semplice che vi fa vedere dove sono le famose 7 saldature del pressure vessel di Orion. Così, insomma, capisco che la mia spiegazione potrebbe essere campata per aria, l'immagine invece è molto molto chiara ed esaustiva. Invece il secondo è un video, anch'io cerco di dare il mio contributo per risollevare un po' l'umore della puntata, è un video molto simpatico in cui Tim Peake ha fatto un collegamento, come spesso fanno gli astronauti quando sono impegnati nelle loro missioni in orbita, un collegamento che ha fatto con una classe di bambini, e praticamente durante questo collegamento ha veramente sfoggiato qualsiasi trick che insomma si possono fare sulla stazione spaziale, a partire dalle capriole al ping pong con le bolle d'acqua, al seltz dentro l'acqua, insomma un po' tutte quelle cose che più o meno abbiamo già visto fatte da altri astronauti, Tim Peake in questo video le ha mostrate tutte ed è stato un collegamento molto divertente che vi consiglio di guardare.
Il mio link della settimana in realtà più che un link è un consiglio, ossia quello di seguire su Twitter la Planetary Society e possibilmente di avere anche Periscope installato sullo smartphone, perché martedì scorso, il 9 di febbraio, mi è suonata la notifica di Periscope che mi ha detto che c'era attiva appunto la Planetary Society. Hanno fatto un evento NASA Social e sono stati fatti entrare all'interno di 10 centri di ricerca della NASA. L'operatore della Planetary Society era dentro il Jet Propulsion Laboratory. E niente, sono entrati all'interno degli uffici e poi hanno attraversato proprio con lo smartphone acceso la camera di decontaminazione e sono entrati in uno dei laboratori del GPL e si vedeva tutto quello che c'era all'interno, sembrava di essere lì, è stato fantastico. C'era anche una copia della sonda di Juno ripresa nei dettagli, fantastico. Quindi il mio consiglio è installatevi Periscope, seguite gli account Twitter ufficiali, e perché insomma su Periscope ci sono oltre alle donnine ucraine esuberanti ci sono anche eventi più culturalmente più sostenuti.
Va bene, anche questo era un ennesimo titolo dell'episodio, le donnine ucraine esuberanti, non lo sapevo, ma adesso che mi ha dato questo spunto sulla Planetary vado di sicuro ad installarmelo.
Io non so nulla di donnine ucraine esuberanti, tendo a sottolineare.
Non vedo neanche perché ci dovrebbero interessare. L'unica cosa di ucraino che mi interessa in questo momento è il vettore Rokot, che il 16 di febbraio dovrebbe portare in orbita, incrociamo le dita, Sentinel-3, uno dei satelliti della costellazione Sentinel del programma Copernicus, che è un programma dell'Unione Europea che vuole tenere monitorato la situazione della nostra Terra, del pianeta su cui viviamo, per meglio comprendere quelle che sono le evoluzioni climatiche che stanno con sempre più evidenza trasformando quelli che erano gli equilibri naturali del nostro pianeta. Ve lo dico solo perché appunto il 16 potete sintonizzarvi sul sito di ESA e dare un'occhiata, perché verso le 18 inizia la diretta del lancio e sarà un'esperienza un po' particolare. Io spero che la diretta funzioni bene, perché il razzo Rokot è un ex lanciatore nucleare che viene letteralmente sparato fuori da un silos, da una carica di aria compressa, per cui questi sono lanci veramente al cardiopalmo, perché si vede il razzo spuntar fuori senza alcuna fiamma, la tipica fiamma del motore a razzo accesa, spunta fuori, si ferma a mezz'aria e solo in quel momento, quando tutto il razzo è uscito completamente dal silos, si accende il motore a combustibile solido e il satellite fa la sua corsa verso l'orbita. È un approccio diverso.
Un po' come un lancio da sottomarino.
Esatto, solo che avviene da un silos a terra. È interessante, secondo me, vedere questi lanci che sono completamente diversi da quello a cui siamo abituati. Va bene, con questo è veramente tutto, ragazzi, vero? Possiamo cominciare a tirare i remi in barca oppure a cominciare le procedure per la fine dell'attività extraveicolare di fronte ai microfoni di Astronauticast. Cominciamo con il giro dei saluti, avete altro da aggiungere? Vedo allora che tutti o agitano la testa o tacciono in segno di dai Marco chiudila qui. È arrivato allora il momento dei saluti. Comincio con Paolo Amoroso da Milano, andando esattamente al contrario di quello che avevamo fatto prima.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e visto che avevi aperto la puntata, Marco, citando alcune discussioni che c'erano state durante la settimana su forumastronautico.it, vorrei concludere citandone una interessante che ho visto e quindi invitandovi fino al prossimo episodio a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. In particolare, questa settimana si è parlato di cross-feeding dei razzi, dei lanciatori, cioè quella tecnologia che consente di alimentare i motori di uno stadio con il propellente, quindi con tubazioni e modifiche varie dei motori degli altri stadi, quindi di utilizzare in uno stadio il propellente degli altri in maniera complessa, come si è discusso a livello piuttosto avanzato e geek proprio in questo topic, in questa discussione.
Grazie Paolo, lo definirei proprio un link della settimana al volo in zona Cesarini. Passiamo allora al nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, grazie ancora per l'ascolto della puntata e come sempre vi auguro una buona mattinata, un buon pomeriggio, una buona serata, una buona notte. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Passiamo a Verona dalla nostra Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, seguiteci su Twitter perché è possibile che ci sarà un live coverage prossima settimana.
E della ci missione segreta.
Eh?
Il live coverage della missione segreta.
Della missione segreta, esatto, e giovedì ve la racconto.
Esatto, sempre 16, ma non era il teaser, non era quello di Sentinel, quindi se non siete contenti con il live tweet di Veronica, seguite il lancio di Sentinel. E sono io allora a questo punto a chiudere le danze, stavolta mi ricordo di dire il mio nome, amici ascoltatori, grazie di averci seguito fino a qui, è stata una puntata forse un pochino più rapida del solito, ma con piacere comunque siamo stati ai microfoni di Astronauticast, un saluto particolare dal vostro Marco Zambianchi, regista di Emergenza, da Darmstadt, e mi raccomando Mike, se ci stai ascoltando dal tuo rifugio o da dove ti sei nascosto, torna, ti aspettiamo a braccia aperte, ci manchi. Fino ad allora, amici ascoltatori, ad Astra.